Siamo detti che prima di arrivare al Sale and Purchase Agreement le parti normalmente si cambiano delle scritture. Vedremo anche che accanto al Sale and Purchase Agreement troviamo talora delle scritture. Vedremo ad esempio che nel caso in cui la cessione non riguarda l'intero capitale della target e quindi rimangono soci ancora in parte soggetti diversi dal socio acquirente, in questo caso è normale che i vecchi soci, diciamo così, e il nuovo socio stipulino dei patti parasociali. Quindi possiamo avere anche accanto al Sale and Purchase Agreement delle scritture che possono essere effettivamente ancora delle scritture tra le parti dell'SPA, ma di questo non parliamo oggi. Oggi cominciamo a commentare il testo del nostro contratto. Bene, prendiamo il testo del nostro Sale and Purchase Agreement e cominciamo, come ovvio, dall'inizio. Noi troviamo alcuni pallini neri che dobbiamo ovviamente integrare. Questo è un contratto effettivamente stipulato in concreto tra un venditore e un compratore, e chi me l'ha dato naturalmente ha provveduto a eliminare i nomi in modo che non fossero riconoscibili. Ma ho preferito sottoporvi un contratto vero, non uno schema contrattuale astratto. Quindi noi cominciamo a mettere qualche lettera per integrare alcuni pallini neri. Il primo pallino nero, che lettera mettiamo? Evidentemente non possiamo mettere il nome di coloro che hanno venduto queste azioni perché non lo conosciamo, ma quindi che cosa metteremo? Un nome di una società, che è la società venditrice, non possiamo metterlo perché non lo sappiamo. Che cosa metteremo nel nostro gergo che abbiamo introdotto? Metteremo una S, cioè c'è un seller, giusto? Ok, allora c'è una S. Seller è una Italian corporation having its registered office at, non ci importa dov'è che sia, sarà Mantova piuttosto che Napoli, non cambia niente, che ha un certo capitale sociale di euro, che ha un certo numero di partita IVA, che è registrata al registro di imprese con un certo numero che pure non ci interessa. Qui ci interessa già di più vedere acting by it. Cosa sarà il pallino? Sarà il suo presidente del consiglio di amministrazione, il suo amministratore unico, sarà il suo amministratore delegato, Mr. Luigi Rossi. Poi si aggiunge duly authorized to execute this agreement. By virtue of, che cosa sarà questo duly authorized to execute this agreement by virtue of puntini? Cosa mettiamo al posto dei puntini qui? Allora, c'è un signore che è debitamente autorizzato a intanto execute this agreement. Che significa execute this agreement? Adempiere a questo contratto? Sottoscrivere questo contratto sono due cose diverse, no? Una cosa è sottoscrivere un contratto, una cosa è adempierlo. Qui execute significa sottoscrivere o significa adempiere? Sottoscrivere. Sottoscrivere, questa è una prima nozione utile, perché il termine execute, prima per tutto traducendo male, traducendo dall'inglese senza saperlo troppo bene, potrebbe portarci a dire che voglio dire eseguire. Attenzione, execute non vuol dire eseguire, ma significa sottoscrivere sempre, non solo in questo contesto. Il termine execute significa sottoscrivere il contratto. D'altra parte, ragionando un attimo insieme, ciò che può accadere è che un soggetto sia autorizzato a sottoscrivere un contratto, non ha molto senso che sia autorizzato ad adempiere. Sarà il signor Luigi Rossi che adempie il contratto, sarà la società venditrice. Il problema che qui si pone è che ci vuole un soggetto che sia autorizzato a sottoscrivere il contratto. Allora cosa sarà questa autorizzazione a sottoscrivere il contratto?
Una delibera del consiglio di amministrazione.
potrà essere una delibera del Consiglio di amministrazione, potrebbe addirittura essere, nei casi in cui la cosa particolare o rilevante lo si ritenga utile, una delibera dell'assemblea della società. Questo che cosa si sta dicendo? Si sta dicendo che non ci si limita a dire che il soggetto è il legale rappresentante della società, perché si chiede in più che il soggetto sia stato debitamente autorizzato a sottoscrivere questo contratto, che è una cosa diversa. Perché queste preoccupazioni? Perché il primo tema è quello di essere sicuri che la nostra controparte sia rappresentata da un soggetto che la può rappresentare e abbia poteri, e abbia poteri per sottoscrivere il contratto, per evitare che domani possa essere contestata l'efficacia di un contratto perché è sottoscritto da un soggetto privo dei poteri. Quindi questa intestazione mette in evidenza un punto molto importante, cioè che le parti del contratto, entrambe le parti, siano rappresentate, essendo società, da soggetti dotati dei necessari poteri per stipulare il contratto. Quindi appunto qui potremo trovare, by virtue of, una deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Assemblea della società S, che noi abbiamo chiamato S, come in effetti qui ancora viene chiamato the seller, tra S e una società che si chiamerà buyer, quindi il primo pallino mettiamo una B maiuscola, e non sto a ripetere quello che abbiamo appena letto perché è perfettamente speculare. Ovviamente i problemi si pongono in capo al venditore, ma si pongono in capo anche al compratore. Prima osservazione: è davvero tutto così speculare? Cioè ciò che abbiamo detto sopra si ripete tal quale sotto, per cui possiamo saltare questa seconda frase senza leggerla? Come sempre conviene stare attenti, perché noi mettiamo una B come buyer e poi leggiamo che è E pallino corporation. Cosa sarà questo dot, questo pallino in questo contesto? La nazionalità dell'acquirente, che ci fa ragionevolmente capire che non c'era scritto Italian, no? Se no lasciavano Italian come l'hanno lasciato sotto. Quindi noi qui abbiamo una compravendita tra un venditore, che è una società italiana, e un compratore, che è una società non italiana, diciamo francese, vogliamo dire francese, diciamo francese, comunque l'importante è che non è italiana. Perché questo pone un problema? Questo pone un problema perché noi, legali italiani, conosciamo il diritto italiano. Questa è una presunzione vincibile da prova contraria, naturalmente, però partiamo dal presupposto di conoscere il diritto italiano. Non possiamo partire dal presupposto di conoscere, per esempio, il diritto francese, meno ancora se fosse un diritto molto diverso dal nostro, come potrebbe essere un diritto, che so, di common law. Allora, perché questo pone un problema? Questo pone un problema perché il venditore, nel momento in cui stipula questo contratto, si trova ad avere un compratore non italiano. Allora, in questo contesto assume particolare importanza l'accertamento che Monsieur Dupont abbia i poteri. Quello che prima sembrava quasi uno scrupolo eccessivo, perché se il soggetto che normalmente ha poteri anche di straordinaria amministrazione, o comunque poteri per stipulare un contratto come questo, sembrava uno scrupolo eccessivo pretendere che ci fosse in aggiunta anche una delibera del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea della società. Qui invece il problema diventa serio. Sappiamo noi esattamente quali sono normalmente i poteri di un amministratore delegato in Francia? Non lo sappiamo. Allora bisogna essere sicuri di quello che si fa. Qualcuno di voi potrebbe dirmi: scusi professore, non ho capito bene. Non ho capito bene perché lei ci ha detto all'inizio del corso che questo è un contratto soggetto alla legge italiana. Allora, perché dobbiamo porci problemi di diritto francese? Se il contratto è soggetto alla legge italiana, io il diritto italiano lo conosco, perché devo pormi problemi di diritto italiano per sapere se Monsieur Dupont ha i poteri o no? Questa domanda sarebbe giusta o sbagliata? Sarebbe giusto obiettare che io mi sto ponendo dei problemi inutili, perché siccome il contratto si applica al diritto italiano, anche il problema dei poteri dell'acquirente è soggetto al diritto italiano?
No, perché il contratto, c'è la clausola che dice se applica diritto
sì.
Mentre la società francese costituita dal diritto francese.
Quindi?
Non fa parte del contratto.
Ecco, il problema è esattamente quello che sta dicendo il nostro collega, cioè qual è il problema? Il problema è se una delle parti abbia il potere. Questo problema si risolve in base al diritto applicabile al contratto. Qualcuno potrebbe dire di sì in prima battuta, perché è un problema che attiene a una delle parti del contratto. Ti sottopongo questo problema perché la risposta dobbiamo darcela, no? Uno potrebbe dire, bene, le parti hanno ritenuto che ogni problema che abbia a che fare con il contratto in senso lato, quindi per esempio anche i poteri di rappresentanza di una delle parti, rientri nell'applicazione del diritto italiano. Così però non è secondo il nostro diritto internazionale privato. Secondo il nostro diritto internazionale privato, invece, il tema poteri di un soggetto quanto alla rappresentatività di una società è un problema di diritto societario, non di diritto contrattuale. Dunque, correttamente il nostro amico qui davanti ci diceva, no, guardi, lei non deve farsi una domanda che ha una ragione di farsi, perché il problema del se M. Dupont abbia il potere o non abbia i poteri non è un problema di diritto contrattuale, è un problema di diritto societario. Il nostro sistema di diritto internazionale privato prevede che le questioni di diritto societario in linea di principio sono soggette alla legge di incorporazione, cioè alla legge del paese dove la società è registrata. Dove è registrata la società? La società è registrata in Francia, quindi si applica il diritto francese. Ma allora a questo punto non era irrilevante leggere bene questa seconda parte, perché ovviamente a questo punto che cosa farà il consulente del venditore? Dirà onestamente, io del diritto francese non mi sento, se non di sapere qualcosa, ma non mi sento di pronunciarmi, chiediamo una opinion, chiediamo un parere, il compratore ci deve sottoporre un parere secondo il quale per diritto francese, che ovviamente egli conosce, per diritto francese Monsieur Dupont ha i poteri. Io mi prendo il parere e me lo metto lì. Ecco perché è importante sottolineare che, essendo il soggetto acquirente in questo caso non italiano, uno dei problemi che si pongono è quello di avere una opinion. Questo tema delle opinion non è così diffuso nel nostro sistema, ma è molto più diffuso quando i contratti sono contratti internazionali. Per cui i legali, anche italiani, specularmente, spesso vengono richiesti di fare delle opinion su cose di questo genere. Per esempio, per converso, qualcuno potrebbe chiedere dalla Francia, io voglio un parere per diritto italiano che il signor Luigi Bianchi ha i poteri. Pareri che magari sono molto semplici, perché non si tratta altro che di dire per diritto italiano colui che ha i poteri di sulla base di. Però è importante sottolineare questo aspetto, che questo è un profilo cui si applica il diritto del paese di incorporazione della società. Prego.
Ma è un profilo derogato, cioè fatto, come dire che per capire se vi era destinato o no, che altro in particolare
nel campo del diritto internazionale privato, come voi sapete, quello che conta è la volontà delle parti, fermo il limite dell'ordine pubblico internazionale e le norme di applicazione necessarie. Però alla sua domanda io risponderei, non l'ho mai visto che ci sia una deroga a queste cose, perché è un po' contro natura che le parti concordino che non si applica al loro diritto nazionale questioni che attengono al soggetto. Cioè io non voglio l'italiano rinunciare al mio diritto italiano e il francese non vuole rinunciare al diritto francese, quindi è abbastanza contro natura che si incontrino e dicano ai profili soggettivi del venditore si applica il diritto italiano e si applica anche al compratore, no, perché diverso è che si scelga una legge applicabile al contratto, ma non avviene che si scelga una legge applicabile al profilo societario. Quindi quello che accade è che su questo punto non ci sia niente, e in effetti non c'è niente. Quindi noi siamo di fronte a una situazione in cui le parti hanno espressamente scelto come legge applicabile al contratto il diritto italiano, ma nulla hanno detto circa la legge applicabile al profilo societario. Perché è importante questo discorso? Perché può accadere non tanto quello che stiamo dicendo qui adesso, che lo diciamo perché stiamo commentando queste prime frasi, cioè non tanto che il soggetto che sottoscrive un contratto non abbia i poteri, quanto che in un momento successivo il contratto venga sottoposto ad emendamenti. Questo avviene abbastanza spesso, perché come vedremo questo è un contratto che può anche avere delle fasi. Allora può accadere che venga sottoscritto un emendamento e ci si chieda: ma colui che ha sottoscritto l'emendamento aveva o non aveva i poteri? In questo contesto diventa importante appunto il profilo del diritto societario applicabile. Noi abbiamo parlato qui di una parte e di un'altra parte. Volutamente l'esempio che ho sottoposto alla vostra attenzione è un esempio facile, perché conviene sempre partire da esempi facili e poi complicarli. Perché dico un esempio facile? Ma perché è ovvio che molto spesso invece il seller non è uno solo. Qui vedete, il seller è l'unico venditore, cioè questa Italian Corporation è il seller, e così pure dall'altra parte c'è un buyer, un venditore e un buyer. Ma questo non avviene con frequenza, anzi direi che è un po' una semplificazione voluta, perché normalmente almeno il venditore non è un soggetto unico. In che senso? Nel senso che supponiamo che il compratore voglia acquistare il 100% del capitale sociale della targa, può avvenire che il 100% della targa sia in mano a un unico soggetto, ma più frequentemente sarà in mano a una pluralità di soci, no? L'ipotesi del socio unico è un'ipotesi, ma non è l'ipotesi normale che il 100% del capitale sociale sia in capo ad un soggetto. Dipende dal tipo di targa, però diciamo che non è l'ipotesi normalissima. Normalmente c'è una pluralità di soggetti che sono i soci di una società. I soci della società decidono di vendere. Ecco che abbiamo più soggetti, soprattutto nell'ipotesi in cui siano persone fisiche, più soci, persone fisiche, pensiamo a una target di origine familiare, avremo il padre, la madre e tre fratelli, poniamo. Allora, dalla parte del seller ci sono più soggetti, che tutti insieme fanno questo 100%, 25, 25. Perché è importante sottolineare questo aspetto? Si potrebbe dire, va bene, ma sono tutti sullo stesso piano, sono tutti dei seller, vorrà dire che tutti i seller insieme faranno la parte seller. Qual è il problema? Qualcuno ha un'idea di qual è il problema? Certamente pretenderemo che tutti i venditori sottoscrivano il contratto di vendita, questo sì, però diciamo che appartiene alla logica dell'operazione. Se abbiamo detto che tutti vogliono vendere, tutti lo dovranno sottoscrivere. C'è qualcuno che ha un'idea diversa?
C'è una legge applicabile diversa
sotto lo stesso. Se sono delle società diverse, potrebbe esserci una legge applicabile diversa sotto il profilo del, diciamo, poteri di uno dei venditori, certamente. Ancora? C'è qualcuno che in mente perché questo può creare dei problemi? Io mi metto sempre nell'ottica di domani dovrete scrivere un contratto o leggere un contratto, quindi i problemi bisogna sapere che ci sono, poi si affrontano, ma intanto bisogna sapere che ci sono.
Beh, magari un socio con una partecipazione maggiore al potere contrattuale rispetto a un socio con una...
Sì, sì, ma io proprio, certamente ci può essere un problema, però questo è, il fatto che uno dei venditori abbia un peso maggiore di un altro sarà significativo in sede trattativa, ma noi ci stiamo mettendo nel momento in cui il contratto è stato concluso, no? Quindi in quel momento i giochi sono stati fatti. Prego. Sì, ancora una volta lei dice, potrebbe essere che alcuni dei soci non siano d'accordo nel vendere. Se non sono d'accordo nel vendere non venderanno, non, nessuno li costringe. Ma ancora una volta, qui noi stiamo ipotizzando che al posto del seller, nella prima riga, ci siano tre soggetti, mettiamo, no? Cosa cambia rispetto al testo del contratto? Che problemi fa sorgere questo? Se sono tre e sono qui, vuol dire che hanno deciso di vendere, quindi questi problemi sono stati superati, no? Un problema di diritto di prelazione sembra difficile che si ponga nel momento in cui tutti e tre decidono di vendere. Se l'intero capitale sociale decide di vendere, non c'è un problema di correlazione all'interno dei venditori, no? Quale sarà allora il problema?
Potrebbero essere dei profili di invalidità che coinvolgono solo una parte e il compratore, quindi...
Sì, se ci fosse un difetto di capacità di uno dei venditori, ci potrebbe essere un problema di parziale nullità del contratto. Questo ha già un senso, ma io pensavo a una cosa più banale, cioè mi metto in quest'ottica, come voi dovete mettervi. Se al posto del seller ci sono tre soggetti, io mi devo porre dei problemi nello stendere questo contratto che altrimenti non mi porrei? Questa è la domanda, no? E allora la risposta, che non era forse di tutta evidenza, la do io, e cioè noi alla fine di questo contratto, come siamo detti, troviamo pattuita tra i contraenti una modalità di soluzione delle controversie. Cioè troviamo pattuito che questo contratto sarà soggetto in caso di controversia non a un giudizio ordinario davanti al giudice togato, ma sarà normalmente il 99% dei casi sottoposto a un giudizio arbitrale. Allora, questo cosa significa? Significa che dovremo pensare che ci sia un arbitro nominato da una parte e un arbitro nominato dall'altra parte, i quali due poi sceglieranno il terzo arbitro, presidente del collegio arbitrale. Questo discorso non pone alcun problema se c'è un soggetto da una parte e c'è un soggetto dall'altra, perché il soggetto coincide con la parte. Se invece da un lato abbiamo una pluralità di soggetti, quindi attenzione a distinguere la nozione di soggetto da quella di parte, se da un lato abbiamo una pluralità di soggetti, per esempio tre venditori e dall'altro un unico compratore, mettiamoci al momento in cui il contratto è stato concluso e sorge una controversia. Il compratore, che è uno solo, nomina il suo arbitro e notifica la nomina di arbitro alla parte venditrice. La parte venditrice che fa?
Nomina un altro.
Nomina un altro, ma chi dentro lo nomina? Questo è un problema che non tocca a noi se non vogliamo porcelo. Noi possiamo anche dire ci sono dei problemi difficili e possiamo anche dire siccome è un problema difficile facciamo risolvere il professor Cavallone che lo risolve meglio di noi. Io credo che questo sia un modo di vivere sereno, cioè, se c'è un problema lo facciamo. Però credo che sia il caso che ci poniamo anche noi dei problemi, perché se io nel momento in cui sto preparando un contratto e arrivo alla clausola compromissoria e dico questa la faccio fare da un altro, sì, va benissimo, però insomma il cliente potrebbe anche starci un po' male che io do un contratto senza clausola compromissoria perché è un problema che deve risolvere un altro, no? Io trovo che stendere una clausola compromissoria sia un nostro problema di chi scrive il contratto. Ora, scrivere una clausola compromissoria cosiddetta multiparte, cioè per l'ipotesi che ci sia una pluralità di soggetti, credetemi, non è una cosa facilissima. Allora, il primo segnale, il campanello d'allarme che occorre subito avere nel momento in cui al posto del seller ci sono tre soggetti, è questo. Attenzione, che devo stare attento in sede di redazione della clausola compromissoria, perché, come un po' è stato accennato prima, non è detto che poi questi tre soggetti dalla parte venditrice siano tutti portatori di identici interessi, sicché possano essere considerati banalmente una parte unica. Può darsi che uno abbia degli interessi un po' diversi dall'altra. Allora, sotto questo profilo, può essere che ci sia un aspetto critico nella redazione della clausola. E su questo torneremo quando parleremo della clausola compromissoria, cosa che credo proprio dovremo fare. Ancora, chi troviamo dalla parte dell'acquirente? Domanda curiosa, troviamo chi acquista le azioni. Ecco sì, però in concreto, che cosa accade? Accade che, soprattutto quando si tratta di entrare in un mercato, che per esempio il seller, come in questo caso, è una società italiana che ha il 100% di una società target italiana, E chi è che è interessato ad acquistarla? Non un'altra società italiana, ma una società straniera che vuole entrare nel mercato italiano. Non è affatto singolare che il nostro buyer non sia italiano, è normale, in misura normale. Allora, un buyer italiano, e c'è già in Italia, beh, se vuole entrare nel mercato italiano, ragionevolmente non c'è in Italia, no? Tant'è che è una società che è iscritta al registro delle imprese di un altro paese. Allora, cosa può accadere? Non è quello che è accaduto qui, ma sto semplicemente allargando un attimo il tema rispetto al nostro testo. Che cosa può accadere? Che si dica, bene, io, società francese interessata a entrare in Italia, creo una nuova società che acquisti la Target. Quindi costituisco quella che in gergo si chiama la NewCo, cioè una new company. New company fa NewCo, e termine che è troppo comodo per non usarlo, no? È una società costituita ad hoc per rendersi acquirente di una partecipazione in un altro paese, soprattutto, anche in Italia lo si può fare, ma diciamo in quest'ottica. Questa NewCo quando viene costituita? Beh, uno può rispondere ovviamente in due modi: viene costituita prima di sottoscrivere l'SPE, e allora al posto di B Buyer, società straniera, avremo una NewCo italiana controllata dalla società straniera. Quindi qui avremo una società italiana che acquista, pur sapendo che in realtà è una figlia di una società straniera. Oppure che cosa può avvenire? Può avvenire che l'SPE sia sottoscritto direttamente dalla società straniera interessata, la quale però si troverebbe poi domani ad essere il socio al 100% di una società italiana, che può andare benissimo, ma che può anche non essere così facile sul piano gestionale, essendo più conveniente che vi sia una NewCo in Italia che sia titolare della partecipazione nella Target. Allora, come si fa a fare una cosa di questo genere se non lo si fa prima? Se lo si fa prima il problema non c'è, no? Qui avremmo scritto al posto di B, c'è la NewCo figlia di B, e il problema era risolto. Se non lo si fa prima, come si può fare? Qualcuno mi aiuta?
Fare il contratto, si può scrivere che la parte del contratto si può scrivere che il buyer provvederà ad effettuare l'acquisto tramite una società di nuova costituzione che dovrà essere costruita prima della gerata
di la nostra collega qui ci dice si scrive nel contratto che B, società francese, acquisterà la partecipazione tramite una società italiana che sarà costituita. Non è chiarissima questa risposta, perché quando è che la costituisce? Oggi sottoscriviamo questo.
Prima della gerata
finale. Prego?
Prima della gerata
finale. Ok, adesso ho capito, io chiedo di più perché così sia chiara la risposta. No? La nostra amica dice, io B, società francese, scrivo nel contratto che acquisterò tramite una società che costituirò, e quindi sarà questa la società acquirente. Allora io, facendo finta di non avere capito, ho detto: ma cosa intende dire? La risposta è stata: ma è ovvio quello che intendo dire che la costituirò nel periodo che intercorre tra oggi, sottoscrizione dell'SPE, e tra un mese, quando ci sarà il closing. Ricordate che ci siamo detti che normalmente c'è un intervallo temporale tra la sottoscrizione dell'SPE e l'effetto traslativo. Quindi io di sottoscrivo il contratto a società francese, ma costituirò un amico che acquisterà al momento del closing. Possiamo rendere un pochettino più tecnico-giuridica questa risposta? Cosa vuol dire che acquisterà tramite un amico? Questa è una frase che non ha una qualificazione giuridica ancora forse del tutto.
Cioè la società provvederà a costituire, diventerà socia di una società.
Allora, la B francese oggi, 8 ottobre 2009, sottoscrive questo contratto. Il closing è previsto per il 25, per il 22 dicembre. Adesso, vediamo cosa succede. Sicuramente deve costituire la NewCo prima del 22 dicembre, perfetto. E poi, al momento del closing, cosa succede? Perché il contratto l'ha sottoscritto la società francese. Sì?
Potrebbe essere un contratto a favore di terzi.
Potrebbe essere un contratto a favore di terzi. Questa è una risposta che comincia ad avvicinarsi a una qualificazione giuridica del diritto italiano del fenomeno. Però non credo che la qualificazione in termini di contratto a favore di terzi sia la migliore. Qualche altra idea?
Un contratto per persona da nominare,
questo infatti mi sembra la risposta giusta, cioè che cosa potrà accadere, in effetti accade con una certa frequenza, che nell'SPE la parte acquirente si riserva di nominare un diverso soggetto, eventualmente ancora da costituire, ma non c'è niente di male, il quale soggetto, attenzione, attraverso lo schema del contratto a favore di terzi, non solo sarà acquirente al momento del closing, ma sarà parte dell'SPE, perché come voi ricordate lo schema del contratto per persona nominale è tale per cui il soggetto nominato diventa retroattivamente parte del contratto stipulato da colui che lo nomina. Quindi lo schema funziona molto meglio, perché così non abbiamo due soggetti, uno che sottoscrive il contratto e rimane parte, l'altro che diventa acquirente alla partecipazione. Abbiamo un unico soggetto, esposto, ma con efficacia retroattiva, che diventa sia parte dell'SPE, sia diventa acquirente delle azioni compravendute nel momento del closing. Quindi lo schema più opportuno è, se non fai la NewCo prima, dopodiché non c'è bisogno di creare le complicazioni perché acquista la NewCo, sottoscrivere la SPE e la NewCo, se non la fai prima la puoi fare anche dopo. Supponiamo per un momento che la NewCo sia già stata costituita e che quindi qui al posto del buyer abbiamo la NewCo, quindi che parte del contratto di SPE sia sin dall'inizio la NewCo figlia della società francese. Qualcuno di voi vede qualche problema? Non di fattibilità, ma qualche problema di sostanza.
Un problema di garanzie.
Un problema di garanzie, sì, in che senso? Sì. Il problema che nasce è, ma questa NewCo che nasce solo per acquistare la partecipazione alla Target, ragionevolmente sarà un soggetto da un punto di vista finanziario debole, perché sarà dotato di un capitale sociale che, essendo quella l'unica operazione a cui è destinato, come dire, questo è un problema che riguarda chi? Riguarda il venditore. Mi seguite? Il venditore che magari ha svolto tutta la trattativa con la società francese, che è un'importante società francese, all'ultimo momento si trova a sottoscrivere il contratto con la NewCo, la quale NewCo ha, in ipotesi, un peso economico molto scarso. Ma poi, qual è la controparte del venditore? Per esempio, chi paga il prezzo? Evidentemente la NewCo paga il prezzo, no? È la parte del contratto. Allora, qui, che cosa conviene che il venditore si appresti ad avere, come si diceva, no? Occorre che si faccia dare delle garanzie, perché altro è avere come compratore l'EDF, altro è avere come compratore una NewCo. Allora si deve dare delle garanzie, si deve ottenere delle garanzie. Se fermiamoci un attimo su questo aspetto, perché dal testo del contratto che poi esamineremo questo problema non emerge. Che tipo di garanzie potrà chiedere il venditore? Una fideiussione data da chi? Prego?
Non si mai
da quello che chiamiamo la società controllante del buyer. Potrebbe chiedere una fideiussione oppure
una banca.
Potrebbe chiedere una fideiussione bancaria, non una fideiussione personale della società controllante, ma potrebbe chiedere una fideiussione bancaria, però le fideiussioni bancarie costano.
Oppure può patrimonializzare la NewCo con un aumento di capitale, facendo il versamento al fondo capitale.
Scusi, chi lo fa?
Si
sta dicendo, siccome il problema nasce dal fatto che la NewCo è poco capitalizzata, problema si risolve in radice capitalizzandola. Questo però significa chiedere alla società francese venditrice di fare degli interventi sulla controllata che se non li ha fatti evidentemente non aveva voglia di farli. Quindi è vero, no? Il modo per risolvere i problemi è risolverli in radice, però pare un po' difficile chiedere alla società francese controllante di capitalizzare la ministra italiana in modo tale da tranquillizzare il venditore. È più facile che ci sia una disponibilità a dare delle garanzie effettivamente che non a capitalizzare, no? Ora, quale potrà essere una forma di garanzia che frega? Potrebbe essere una lettera di patronaggio, nel senso che il venditore chiede alla società francese di rendersi patronat della NewCo. Perché questa soluzione si avvicina di più al plausibile? Poi c'è un'altra risposta che nessuno mi ha dato, ma che forse potevamo almeno percorrere. Perché? Perché a differenza della fideiussione bancaria non c'è un costo, perché si tratta di una dichiarazione della società francese, la quale che cosa dice sostanzialmente? Ecco perché la risposta era quella forse più intuitiva. Dice, guarda che è come se ci fossi ancora io. Tu venditore hai trattato con me. Per ragioni che capisci benissimo, perché anche tu sei del mestiere, io voglio che acquisti una NewCo italiana controllata da me. Però per te venditore capisco che non deve cambiare niente. Allora come facciamo a fare che non cambi niente? Facciamo qualche cosa che fa sì che la situazione sia come prima, cioè facciamo che io, società francese controllante, mi rendo garante del pagamento, per esempio, del prezzo da parte della New, con una lettera di patronage o più in generale con quella che si chiama come figura complessiva una parent company guarantee, una garanzia della società madre, che può assumere diverse forme di maggiore o minore intensità, ma appunto assolve questa funzione, no? Che il venditore possa dire, capisco che tu voglia far acquistare la partecipazione a una NewCo, capisco anche che la NewCo sia capitalizzata in misura limitata, però io non voglio che mi cambi la situazione di riferimento, allora tu mi dai una parent company garantita. Ecco, diciamo che un'altra soluzione possibile a cui pensare sarebbe quella di una costituzione di una garanzia reale sulle azioni della Target. Io ti vendo le azioni della Target e però fino a quando il prezzo non sarà pagato costituiamo sulle azioni compravendute un pegno. Questa soluzione non è così brillante perché pone tra l'altro dei problemi di esercizio poi dei diritti di voto. Perché l'acquirente non vuole sentirsi dire sì, io ho comprato però continui a votare tu. E allora inizia un non sempre virtuoso dialogo su chi esercita il diritto di voto sulle azioni date impegno. Quindi certamente la soluzione della parent company guarantee è più semplice e normalmente è quella proprio per questa ragione preferita. Noi abbiamo parlato finora di parti contrapposte. Abbiamo cercato di complicare un po' il quadro, abbiamo dovuto prendere atto che il quadro è un po' più complicato che non semplicemente c'è un venditore e c'è un compratore. Però abbiamo sempre parlato di due parti contrapposte e ci eravamo certosamente detti che si può mettere la maglietta del seller o la maglietta del buyer, ma poi io avevo aggiunto, frase che forse è rimasta sospesa senza nemmeno un minimo di spiegazione, che qualcuno, e io mi ero candidato a farlo perché era il ruolo meno interessante, poteva mettersi la maglietta della Target. Perché? Perché la Target potrebbe essere considerata come un soggetto? In fondo noi la stiamo considerando come un oggetto, la stiamo considerando, sintetizzando un discorso più lungo, come l'oggetto dell'SPE. L'oggetto dell'SPE sono le azioni, d'accordo, dico, però insomma l'operazione economica vede la target come oggetto, non per nulla si chiama target, che significa appunto obiettivo, no? Perché potremmo avere l'idea di considerare la target come un soggetto? Beh, la risposta a questa domanda è che qualche volta nei contratti di SPA la target gioca il ruolo del soggetto. In che senso? Nel senso che, come al momento debito vedremo, si pone spesso un problema di garanzie del venditore, di scostamento tra la garanzia data e la realtà e conseguentemente di diritto agli indennizzi. Ora, chi avrà diritto all'indennizzo? Risposta ovvia, banale, il compratore. Il venditore dà una garanzia, sorge un diritto all'indennizzo. Chi dovrà mai avere diritto all'indennizzo se non il compratore? E già, ma siccome la vita è più complicata spesso di quanto sembri in prima battuta, alcuni contratti prevedono invece che l'indennizzo vada alla target e non vada al venditore, al compratore, il che ovviamente non ha senso se il compratore acquista l'intero capitale sociale, ma può avere un senso se così non è, se cioè il venditore rimane in parte socio, perché allora il discorso può essere quello: c'è qualche cosa di diverso rispetto a ciò che ci siamo detti quando abbiamo stipulato il contratto in partenza? Va bene, vorrà dire che ex post si crea una situazione come quella che avrebbe dovuto essere nella target. Ti ho detto che la target era così, è un po' diversa, va bene, ok, io ci metto quanto serve perché la target ritorni a essere quella che avrebbe dovuto essere secondo la rappresentazione e la garanzia che ti ho dato, ma la target. Allora io che sono ancora socio, beh, in qualche misura mi trovo a beneficiare di questa ricostituzione ex post del quadro su cui, la cui base si era ragionato in partenza. Lo anticipo solo per dire, perché questo è un tema di garanzia, lo anticipo solo per dire che non dobbiamo sorprenderci se all'interno del contratto noi troviamo la target come il la beneficiaria di somme e quindi in un ruolo evidentemente soggettivo, di soggetto, e non in un ruolo di oggetto. Bene, io credo che abbiamo parlato abbastanza lungo delle parti, potremmo forse tornare a farlo ancora, ma già quello che ci siamo detti mi sembra dimostri come poche righe di un contratto già necessitano di lunghe spiegazioni, o comunque di spiegazioni di una certa attenzione. Adesso comincia una parte interessante, più interessante secondo me di quella che abbiamo svolto fin qui, ma andiamo con ordine. Troviamo questi recitals. Cosa sono questi recitals, questi recitals? Sono altrimenti detti whereas, perché spesso cominciano dicendo whereas invece che cominciare così, o premesse del contratto o considerando. Se noi li scorriamo, vediamo subito e poi li leggiamo con calma che in queste premesse si dice: il venditore è titolare di top azioni, la target svolge il seguente business, il venditore ha fatto una gara che ha portato a identificare un acquirente, eccetera eccetera. Non le leggo tutte, le leggiamo dopo. Sono delle premesse di tipo fattuale su cosa è accaduto prima di arrivare alla sottoscrizione dell'SPA, al giorno fatidico della sottoscrizione dell'SPA. Che cosa sono queste premesse? Che valore hanno? Intanto, noi non siamo abituati da giuristi italiani a una cosa di questo genere. Nei contratti che noi scriviamo secondo il nostro stile di giuristi, di diritto civile, di paesi di diritto civile, noi non siamo abituati a raccontare la storia, noi siamo abituati a dire A vende a C, vende a B, questo e quest'altro. Dove troviamo qualche cosa come quello che stiamo per commentare? Beh, la risposta è semplice. Le premesse a un testo avente carattere precettivo noi le troviamo nei trattati internazionali e, cosa a noi più vicina da tempo ormai, nelle direttive comunitarie. Se voi avete avuto occasione di studiare, come spero, una direttiva comunitaria, dico la direttiva, non il decreto legislativo italiano di attuazione, ma la direttiva, ricorderete che quasi preponderante la parte delle premesse rispetto alla parte strettamente normativa. Ci sono numerosissime premesse e poi c'è la parte normativa che i singoli paesi devono attuare. Questo è un fenomeno dunque che noi troviamo prima ancora che nel contratto che stiamo per commentare, lo troviamo in atti normativi di carattere quindi legislativo. E che significato hanno nelle direttive? Parto da quella perché ci servirà anche per capire queste premesse. Che significato hanno le premesse in un testo normativo? Si potrebbe dire, il testo normativo comincia là dove comincia l'articolo 1. Che valore hanno queste premesse? Innanzitutto, come nascono queste premesse in una direttiva? Normalmente queste premesse sono i morti e i feriti della battaglia che ha preceduto l'approvazione della direttiva, nel senso che ciò che non si è riusciti a mettere nella direttiva, in qualche modo si è detto va bene, nella direttiva non te lo metto o non riesco a metterlo perché non si è raggiunto un accordo su questo profilo, mettiamolo nelle premesse. Si noti che questo è un discorso che avviene anche a livello di legislatore interno. A livello di legislatore interno molto spesso noi vediamo che l'assemblea elettiva fa degli ordini del giorno che vincolano il governo a fare qualche cosa e lo fa quando non riesce a mettere nel testo normativo, no? Quindi è un fenomeno che conosciamo. Ora, che valore hanno queste premesse in una direttiva? Hanno il valore di ricordare il perché e il come si è arrivati alla direttiva e dunque hanno innanzitutto una funzione interpretativa. Passiamo adesso a queste premesse nel contratto di SPA e per essere concreti cominciamo a leggere insieme le premesse che stiamo esaminando e poi trarremo delle conclusioni ma avendo conoscenza del tema almeno con un esempio. Cominciamo a leggere la prima. Dunque il seller è titolare di tot azioni che corrispondono a un valore di euro tot ciascuna che rappresentano il 100% del capitale emesso della società e dei diritti di voto, della target, quindi qui mettiamo una T come target. La target che è una società di diritto italiano che ha eccetera eccetera. E qui la società venditrice viene chiamata company, o più probabilmente forse viene chiamata, no chiedo scusa, company era target, quindi io chiamo target e qui chiama company. B, fin qui non credo che ci siano tanti commenti, ci sta dicendo chi è il venditore. L'unica cosa che sottolineiamo subito fra noi, ma l'abbiamo già detto, è il 100%, quindi questa è una vendita di partecipazioni sociali all'intero capitale, che come ci siamo pure già detti è uno schema semplice rispetto ad altri in cui invece non si vende l'intero, che questo secondo schema creerà dei problemi aggiuntivi che dovremo affrontare, ma qui vende il 100%. B, che cosa fa la target? La target è attiva nel settore della produzione di energia elettrica, che so io. C, il seller ha organizzato un sale process during which, attraverso il quale il seller ha invitato numerose parti interessate, ricordate quel tema dell'invito a manifestare interesse, no? Parti interessate a sottoporre alcune offerte non vincolanti per l'acquisto dell'intero capitale della target. Un numero limitato di potenziali acquirenti è stato successivamente invitato a una seconda fase. Questo è caratteristico delle fasi in cui della soluzione delle gare, si fa una prima richiesta di manifestare interesse, poi si fa una selezione, rispondono in 10, si fa una selezione e se ne tengono in gara 4, quelli che appaiono avere delle maggiori chance di rendersi acquirenti. Poi tra i quattro si fa la vera gara, diciamo così. Quindi qui si dice la seconda fase, durante la quale queste quattro residue hanno condotto una istruttoria della target, avendo accesso a una data room di cui abbiamo già parlato. Data room è defined below, come definita sotto, perché sotto vedremo esserci un elenco di definizioni, e ha partecipato a management interviews. Ricordate che dicevamo che a parte l'analisi dei dati offerti alla data room è normale che si consenta anche all'acquirente potenziale di parlare col management della target. D. All the investigations and reviews mentioned in Recital C, tutto ciò che abbiamo appena finito di dire, si chiama, definiamo concordamente come due diligence, e è stata posta in essere dall'acquirente e dai suoi rappresentanti e consulenti finanziari, contabili, legali, tecnici. Dunque ci sta dicendo, c'è stata una gara, alla gara hanno partecipato alcune potenziali acquirenti, fra cui quello che ha vinto la gara, che ha fatto una due diligence. In la lettera E ci dice che on, e qui è una data qualunque, il buyer, dopo aver appunto svolto la due diligence, ecco qui cominciamo a leggere con più attenzione. Qui si dice il buyer, dopo aver portato avanti, dopo aver svolto la due diligence, che è stata soddisfacente sotto ogni aspetto, sulla base delle proprie condizioni, dei propri presupposti, valutazioni e prospettive per il futuro, il buyer ha sottoposto una offerta vincolante, una binding offer, per acquistare l'intero capitale sociale, e il venditore è disposto alla volontà di accettare tale offerta sulla base delle condizioni, dei termini, nel senso di clausole, e sottoposto alle condizioni previste da questo contratto. Ecco, questo modo di scrivere che cosa ci fa subito capire? Ci fa subito capire che questo testo contrattuale è stato predisposto al seller, no? Questo credo che sia evidente anche legge. Perché? Perché il seller fa dire, fa sottoscrivere al buyer una dichiarazione secondo la quale ha svolto con piena soddisfazione la due diligence. Quindi domani non potrà sollevare un'eccezione del tipo: sì, è vero, ho fatto la due diligence, ma tu mi hai nascosto due terzi dei documenti essenziali. Perché qui dichiara che la due diligence è stata svolta in modo soddisfacente. Non solo, ma gli fa anche dire: guarda che io, buyer, ho deciso di formularti un'offerta vincolante sulla base delle mie personali valutazioni, delle mie personali proiezioni per il futuro, delle mie idee di quello che sarebbe accaduto. Come dire, domani il buyer farà un po' fatica a dire: ma guarda che io, se ho comprato perché tu mi hai detto queste cose. Mi hai fatto credere e pensare che la società target nel futuro avrebbe aumentato il fatturato, che avrebbe avuto dei margini superiori a quelli precedenti. No, quindi si fa dire che ha deciso perché erano valutazioni sue. Allora questo è ovvio che è un qualche cosa che ha scritto il seller, non ha scritto il buyer, perché il buyer non sarebbe così sciocco per fare dichiarazioni di questo genere. Il buyer direbbe: al massimo ho svolto una due diligence. Se potesse proprio scriverla lui, direbbe: ho svolto una due diligence durata 24 minuti, in maniera tale da poter dire: ho visto quasi niente, per potersi riservare a future eccezioni. Quindi questo è chiaramente un testo scritto dal seller. D'altronde, ancora una volta, voi mi potreste rimproverare perché dico spesso le stesse cose, ma quando un testo è predisposto, ma quando c'è una gara, la gara vede il testo predisposto dal seller, quindi non c'è niente di strano che sia così. La lettera F ci dice poco, ci dice che il seller è disposto, concorda sull'opportunità di vendere e trasferire al buyer, e il buyer per parte sua manifesta la volontà di acquistare dal seller le shares, le azioni come saranno definite, sulla base delle clausole e delle condizioni indicate. Queste premesse sono, come vedete, molto sintetiche, sono molto poco, dicono molto poco, dicono quasi niente, dicono chi è la parte, chi è il venditore, chi è il compratore, cosa fa la target, che c'è stata una due diligence. Non è così normalmente quando invece il contratto è frutto di una trattativa tra le parti, perché in quel caso il buyer vuole mettere dentro delle premesse anche lui. Ciascuna delle parti vuole mettere le premesse, le parti negoziano anche sull'inserimento di premesse e quindi le premesse sono molto più numerose. Perché? Perché ciascuna delle parti vuole manifestare le circostanze rilevanti che hanno portato alla conclusione del contratto. Per esempio, spiegare i motivi che hanno indotto il venditore da un lato e il compratore dall'altro a stipulare il contratto. Per esempio, potranno di comune accordo inserire una premessa in cui si dice una cosa come: al fine di attuare delle sinergie tra la società target e la società acquirente, che possa essere di vantaggio per lo sviluppo sul mercato dell'attività della società, dei venditori attraverso una diversa società, il contratto è stato concluso. Dunque spiegano le ragioni per le quali il contratto è stato concluso. Nulla di tutto ciò in queste premesse, uno schema non può avere tutto, ma noi troviamo con frequenza appunto questo tipo di premesse. Perché queste premesse vengono inserite? Vengono inserite appunto per dare conto del come e del perché si è arrivati a stipulare il contratto. Quando le premesse sono di questo tipo, cioè quando ci sono delle premesse che hanno questo contenuto, noi dobbiamo chiederci quale ne sia il significato. Noi potremmo prendere una posizione di fondo e dire: le premesse non sono clausole contrattuali, dunque non valgono niente, sono chiacchiere, quello che conta sono le clausole contrattuali. Se le parti vogliono concordare una disciplina dei loro rapporti, per favore scrivono clausole. Se hanno voglia di raccontarci perché hanno stipulato il contratto, noi prendiamo queste loro affermazioni come una sorta di diario che le parti hanno ritenuto di sottoporre alla nostra attenzione, ma non possiamo né dobbiamo attribuire a questo diario alcuna rilevanza. Questo atteggiamento sarebbe sbagliato. Prima di tutto, questo atteggiamento è precluso da ciò che le parti stesse dicono. Dopo aver inserito all'inizio dei contratti queste premesse, le parti si preoccupano di dire, come qui dicono, se voi prendete pagina 2, frasi del tipo: in consideration of the premises, quindi sulla base di queste premesse seguono le clausole del contratto. E allora diventa più difficile dire che queste premesse non hanno nessun significato, non hanno nessuna rilevanza. Più spesso ancora le parti si preoccupano all'inizio delle clausole di dire: le premesse formano parte integrante del contratto. Allora, a maggior ragione, non possiamo dire che contano nulla, perché non possiamo dire che contano nulla delle premesse che le parti hanno voluto inserire nel contratto come parte integrante. Quindi l'atteggiamento, di superiorità rispetto a queste premesse è sicuramente infondato, perché le parti stesse ci dicono il contrario. Allora, qual è la rilevanza giuridica di queste premesse che non sono clausole ma sono parte integrante del contratto? Beh, la prima risposta sicura, su cui non c'è dubbio, direi, da nessuno degli interpreti, salvo alcune cose che diremo in un secondo momento, è le premesse servono all'interprete del contratto per interpretare il contratto. Se le parti mi spiegano perché, come sono arrivate a stipulare il contratto e qual era la loro comune intenzione, beh, io interprete sono contento, perché una certa parte della mia attività di interpretazione del contratto, che come sappiamo per il diritto italiano si basa sulla lettera del contratto, ma va oltre la lettera del contratto per ricostruire la comune intenzione delle parti, è in qualche modo facilitata perché le parti stesse me lo raccontano. Quindi le premesse servono ai fini dell'interpretazione del contratto. Ma soltanto a questo? Beh, io credo di no, nel senso che se è vero che in queste premesse si racconta sulla base di quali circostanze fattuali le parti sono giunte alla conclusione del contratto, per esempio si dice qual era l'attività della company, la target, ma non semplicemente dicendo l'attività è quella di produzione di energia elettrica, ma per esempio si dice la target è una società produttrice di energia elettrica mediante una modalità di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente e quindi si muove in un'ottica di un mercato in crescita che negli ultimi 10 anni ha visto la percentuale dell'energia prodotta in modo attraverso il vento del 3,4% con una crescita percentuale di anno in anno del 12% e quindi con prospettive nel futuro di crescita ulteriore a 2 cifre, beh, una frase di questo genere che cosa può portare domani a significare sul piano giuridico? Supponiamo per un momento che questo trend di crescita del mercato della produzione di energia elettrica mediante il vento veda un'inversione di tendenza. Supponiamo che vinca l'ala più estremista del tutori dell'ambiente, i quali dicono le pale sono brutte del paesaggio più che dell'ambiente, le pale sono brutte, non si devono mettere queste pale, sarà anche vero che non si inquina, però le pale sono brutte, non si mettono le pale. Vince quell'ala del movimento di tutela del paesaggio a danno di quell'ala del movimento che invece è favorevole alla riduzione dell'inquinamento atmosferico. Non sto dicendo le cose prive di senso, come voi sapete, perché ci sono diverse posizioni sull'argomento. Ecco che se dovesse vincere quell'ala potrebbe essere che lungi dall'incentivare la produzione di energia elettrica mediante questo modo di produzione ci sia quantomeno un minore incentivo, un'assenza di incentivo. Ecco che quel trend di crescita che si era già svolto prima dell'acquisto, che si prevedeva potesse continuare anche aumentare, invece ha un calo. Questa circostanza è rilevante? Non lo so naturalmente, ma potrebbe essere rilevante sotto un profilo, quello della presupposizione. Si potrebbe cioè ritenere che le parti hanno stipulato il contratto sulla base di un presupposto fattuale comune, il trend di crescita della target, e questo presupposto fattuale comune è venuto meno, con le conseguenze che, in base alla teoria della presupposizione, ne derivano possibilità di chiedere la risoluzione del contratto, secondo una recente giurisprudenza addirittura possibilità di recedere il contratto. Ebbene, non possiamo escludere a priori che il dire in pulito, in chiaro, le parti qual è il presupposto fattuale sulla base del quale hanno stipulato il contratto di cui stiamo parlando possa rilevare domani ai fini della presupposizione. Fin qui noi abbiamo letto le premesse secondo quella che è la loro vera natura, cioè abbiamo letto le premesse come descrizione di fatti o al più descrizione di intenzioni, ma insomma non sul piano precettivo. Non abbiamo cioè attribuito alle premesse la natura di clausole contrattuali contenenti i precetti. E questo è sembrato, diciamo, ovvio, perché appunto se una premessa è una premessa non è una clausola. Se le volte parti volevano scrivere una clausola, cioè un precetto che disciplina i loro rapporti, dovrebbe essere una clausola. Però, come sempre, le distinzioni non sono così nette. Non sono così nette, può accadere che quella che è stata prevista come premessa finisca per essere letta domani da chi giudica come la fonte di un'obbligazione. C'è stato un interessante lodo arbitrale in cui ci si è posti questo problema. Le parti avevano stipulato un contratto avente per oggetto un accordo volto alla costruzione di un impianto in un certo paese. Non era un contratto di SPE, ma l'esempio lo possiamo fare lo stesso. Un accordo fra le parti per costruire un certo impianto in un certo paese. Cos'era accaduto in concreto? Era accaduto in concreto che una parte avesse fatto tutto da sola. Avesse fatto tutto da sola come le sembrava opportuno fare. Ma l'altra parte non aveva ritenuto che questa attività fosse conforme all'accordo contrattuale. E però non era facile identificare per la parte che si lamentava la clausola contrattuale violata, perché l'impianto era stato costruito a regola d'arte, era stato costruito bene, non si poteva dire hai costruito male l'impianto. Però era stato costruito come piaceva e voleva una parte e non l'altra. Poteva quest'altra tuttavia lamentare un adempimento? Per poter lamentare un adempimento occorre identificare l'obbligazione violata, naturalmente, no? Ebbene, segnalo questo precedente perché nelle premesse si era scritto che questo accordo tra le parti non era un contratto d'appalto, non è che ci fosse un committente che diceva all'altro fammi un impianto, ma era un accordo di joint venture, cioè un accordo con il quale le parti dovevano collaborare, e la frase che era stata inserita nelle premesse era agire in quanto partner. Quindi l'impianto doveva essere il risultato di un'attività comune, se non nel senso che tutte e due avrebbero dovuto costruire, che non era, però avrebbero dovuto insieme valutare le scelte di costruzione. Allora, il collegio arbitrale, in questa decisione non recentissima, ma comunque significativa per il ragionamento che ci serve, che cosa dice? La parte che ha fatto tutto da sola, che ha costruito l'impianto come le pareva, le piaceva benissimo magari, ma senza sentire l'altra, è adempiente, inadempiente? Risposta: è inadempiente perché aveva assunto l'obbligazione di agire come partner dell'altra e invece ha fatto da sola. Quindi ha letto la premessa come fonte di un'obbligazione. Perché richiamo questo precedente? Perché bisogna stare molto attenti quando si redigono queste premesse a non cadere nel rischio di accettare una premessa che fonda poi un'obbligazione di cui non si sia consapevole. Mentre è ovvio che nel negoziare si sta molto attenti alle clausole contrattuali che possono sorgere obbligazioni in capo alla nostra parte, magari in sede di premessa si dice, vabbè, insomma, una premessa. Se vuoi raccontare che l'abbiamo fatto al fine di fare insieme le cose, sotto sotto so benissimo che devo fare tutto io, ma se ti fa piacere di andare a raccontare in giro che lo faremo insieme, così torni a casa e tutti dicono che bravo, che ha raggiunto un accordo in cui noi avremo la nostra parola, eccetera, eccetera, sono parole, sono chiacchiere, mettilo pure. Grave errore, perché una ovvia considerazione è: non esiste una parola innocente in un contratto, fosse pure la parola Milano. Non esiste nessuna parola in un contratto priva di significato, maggiore, minore, ma non esiste la parola innocente, nemmeno la parola che riproduca le norme di legge innocente. nulla c'è di innocente in un contratto. Ogni cosa può domani essere fondamento per una pretesa della nostra controparte. Teniamo conto che il clima in cui si scrive un contratto è completamente diverso rispetto al clima in cui si legge un contratto in sede di contenzioso. Quando si scrive un contratto si è tutti confidenti nella buona fede dell'altra parte, siamo partner, ci vogliamo bene. Quando si legge il contratto in un'ottica di contenzioso, ovviamente ogni parola che possa essere sfruttata viene giustamente sfruttata. Quindi anche le premesse possono avere una loro importanza e sino al punto, ripeto, di essere fondative di obbligazioni che non si prevedeva espressamente fossero tali nel testo delle clausole contrattuali. Ecco che perché vi dicevo che c'è qualche analogia, fatte tutte le debite differenze, rispetto al procedimento normativo. Cosa accade spesso? Io chiedo di inserire nella parte progettiva di un contratto un'espressa obbligazione in capo all'altra parte. Questa mi dice scordatelo. Allora io cosa faccio? Dico pazienza? Beh no, prima di dire pazienza insisto. Cerco di rendere questa clausola a carico dell'altra parte un po' più sopportabile e quello mi dice scordatelo. Allora a quel punto io mi rassegno. No, non mi rassegno. Che cosa gli dico? Beh senti, però insomma, è vero o non è vero che? Beh sì, è vero, io non assumo nessun impegno, però in effetti non posso negare che. Allora mettiamolo nella premessa, dai, almeno la premessa. Lasciamelo mettere almeno nella premessa, se no io comincio a scocciarmi, se ne tolgo. Almeno la premessa lasciamelo mettere. E quello, esausto delle mie insistenze, dice va bene, la premessa mettiamo. Io la metto nella premessa, certamente non sono così contento come se avessi potuto ottenere il risultato voluto di mettere nel testo normativo del contratto, però almeno l'ho messo nella premessa. Domani dovesse capitare qualche cosa, nella premessa c'è. Se poi riesco a far sì che la premessa venga valutata da chi giudica come fondativa di un'obbligazione, ho ottenuto il risultato che volevo esatto. Non solo, ma siccome poi c'è l'ironia della sorte, riesco a ottenere ottenere a mio favore l'assunzione di un'obbligazione in capo all'altra parte senza pagare, perché se la mettevo nel testo del contratto la controparte me la metteva a livello di prezzo e io invece non l'ho pagata perché non l'ho voluta mettere nel contratto. Ecco, questo per dire attenzione che la parte delle premesse di un contratto come questo non è irrilevante per niente. Prego.
Ma allora vero è la misura di questo, ma in contrasto con una clausola comunque mi sembra più forte una clausola, se poi c'è una discordanza, cioè, che valore positivo ha allora per frase della premessa?
Lei mi chiede se prevalgono le premesse sulle clausole contrattuali. Io rispondo certamente le premesse non prevalgono sulle clausole contrattuali se sono incompatibili con le clausole contrattuali. Però l'ipotesi che noi stiamo facendo non è questa, l'ipotesi che noi stiamo facendo, è l'ipotesi normale, è che nelle premesse si dica qualche cosa in più rispetto a ciò che si mette nelle clausole, non qualcosa di contrastante con le clausole contrattuali, perché è ovvio che se io mettessi nelle premesse qualche cosa che contrasta con le clausole contrattuali non avrei grandi chance. Se però io nelle premesse metto qualche cosa che non sono riuscito a mettere nelle clausole contrattuali, non sto mettendo qualcosa di contrastante, sto mettendo qualche cosa di più. Allora, il ragionamento che abbiamo fatto insieme continua a tenere. Inserisco nel contratto, nelle premesse, dei profili che non sono stati contrattualizzati usando questo brutto verbo, e questo si può fare benissimo. Il tema che lei sottolinea alla nostra attenzione è un tema importante non tanto nel rapporto tra premesse e clausole contrattuali, lo dico per inciso perché lei l'ha richiamato, quanto nell'ipotesi che vi siano più testi contrattuali vincolanti. Allora, vedremo che vi sono clausole che fanno una gerarchia delle fonti contrattuali. Se io per esempio metto un allegato al contratto, prevale il testo del contratto, prevale l'allegato. Se io, questo avviene molto frequentemente nei contratti di appalto, forse più che non quelli di SPA, se io faccio un contratto, c'è un testo contrattuale di appalto e poi c'è un capitolato. Vince il capitolato sul contratto di appalto, vince il contratto di appalto sul capitolato. Quello che le parti decidono è quello che vale. Allora, occorre fare una gerarchia delle fonti per dire quale fonte prevale sull'altra. Infatti queste clausole sono molto frequenti. Il sistema invece non si pone in questi termini, non troviamo clausole in cui si dice il contratto prevale sulle premesse, perché sarebbe un po' grottesco, no? Le premesse sono premesse, quindi rimangono tali. Meno ancora avrebbe senso dire le premesse prevalgono sul contratto, questo non è niente. Rimane comunque fermo il tema di fondo che volevo sottoporre alla vostra attenzione, e cioè l'importanza che in questi contratti hanno le premesse rispetto alle clausole che poi esaminiamo.